associato con una variabile quantitativa, per esempio il peso del neonato. Allora, in questo caso, siccome noi siamo interessati a fare delle tabelle leggibili, il peso lo raggruppiamo prima in classi di peso, cosa che avete già visto come si fa. Quindi le tabelle di contingenza non possono essere fatte su variabili quantitative se prima non si classificano i dati in classi e quindi per esempio raggruppando i valori in classi di valori. Quindi le tabelle di contingenza, poi vedremo invece un'altra tecnica domani che ci permette di analizzare la relazione tra variabili quantitative senza fare prima il raggruppamento in classi. Quindi le tabelle di contingenza lavorano o su due caratteri qualitativi che vogliamo studiare congiuntamente, oppure su caratteri quantitativi e qualitativi, come nel nostro caso, che vogliamo studiare congiuntamente. In quel caso il carattere quantitativo si deve prima discretizzare, diciamo, raggruppare in classi. Questa è già una informazione, diciamo, è già una tabella, anche se non è proprio diciamo quella più standard, in cui noi possiamo confrontare le frequenze, diciamo, delle diverse classi di peso nei due gruppi. Quindi abbiamo in realtà una classificazione di colonna, si dice, in cui c'è diciamo, la caratteristica che riguarda la madre, e una classificazione di riga, cioè sulle diverse righe abbiamo le diverse classi di peso. All'incrocio di una riga e di una colonna troviamo per esempio questo 166, è la frequenza dei neonati che hanno classe di peso compresa tra 110 e 119 e madre non fumatrice. Quindi è una diciamo è un'informazione congiunta, nel senso che abbiamo contemporaneamente l'informazione sulla madre e sul peso del neonato. Naturalmente poi possiamo, una volta che abbiamo, diciamo, questa tabella, la parte di tabella è la parte centrale, poi possiamo fare tutte le somme da tutte le parti, quindi abbiamo le somme sulle colonne che ci danno, questo 742 è la frequenza assoluta delle madri non fumatrici, indipendentemente dal peso del neonato, perché li abbiamo sommati tutti. Questa è la frequenza assoluta delle madri fumatrici, questo è il totale delle nostre osservazioni. Per esempio questo numero qua, questo 274, è il totale dei neonati che hanno un peso compreso fra 110 e 119, indipendentemente dall'informazione sulla madre, perché li ho sommati tutti. Quindi quello che chiamiamo frequenza marginale è la frequenza di una sola variabile, dato che l'altra l'ho sommata e quindi non la distingo più. Quindi qui abbiamo la frequenza marginale del peso dei neonati, qui abbiamo la frequenza marginale dell'abitudine al fumo della madre. All'interno abbiamo le frequenze congiunte del peso del neonato e dell'abitudine della madre. Quindi le tabelle di contingenza sono tutte costruite così. Diciamo, abbiamo comunque due variabili x e y, su ognuna, diciamo, abbiamo n unità nel nostro campione o collettivo, per esempio abitudine al fumo e peso alla nascita, indichiamo con x1, x2, xs le possibilità diverse che abbiamo per la prima variabile, nel nostro caso sono solo due, quindi S abitudine al fumo uguale a 2, e con Y1, Y2, YC tutte le possibilità che abbiamo per l'altra variabile, nel nostro caso abbiamo costruito un certo numero di classi di peso. N e J è la frequenza assoluta delle unità in cui X ha modalità X con I e Y modalità X con J. Quindi se torniamo indietro, per esempio qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa è la settima classe di peso, quindi questo sarà Y7, questo è X con 1, quindi 166 è N71, perché la settima classe sulle righe, la prima classe sulle colonne, ed è la frequenza assoluta dei neonati che hanno madre non fumatrice e peso alla nascita fra 110 e 119. Quindi nel nostro caso abbiamo X1 e X2 soltanto come due possibilità per questa variabile e un certo numero che non ho voglia di contare di possibilità Y1, Y2, YT, quante sono queste classi di peso per la variabile peso. Poi abbiamo questo NI punto, è la frequenza assoluta delle modalità X con Y, indipendentemente da quanto vale l'altra variabile. Nel nostro caso sarebbe questo, X con 1 punto è la frequenza assoluta delle madri non fumatrici, indipendentemente dalla seconda variabile su cui mettiamo il punto apposta, e X con 2 punto chiaramente è questa. X con Y con punto 7, perché il punto stavolta lo mettiamo alla classificazione della X, quindi N.7 è questo qua, ed è la frequenza assoluta della classe di peso X con 110-119, indipendentemente dall'altra variabile. Quindi alla fine una tabella generale si rappresenta considerando le modalità del carattere Y, per esempio sulle colonne, è il contrario di quello che abbiamo fatto noi, abbiamo chiamato X fumo comunque, le variabili, le modalità delle variabili X sulle righe e al centro, diciamo, all'incrocio della riga I e della colonna J abbiamo il numero di soggetti che corrisponde alla classe I per la X e alla classe J per la Y e poi al margine abbiamo i totali di righe di colonna che sono le distribuzioni di una sola variabile perché l'altra l'ho sommata, quindi non la considero più. Quindi sono le distribuzioni semplici che abbiamo già visto con la statistica univariata, cioè ritroviamo come distribuzioni marginali le distribuzioni singole o dell'abitudine al fumo nel nostro caso o del peso classificato in classi. La distribuzione congiunta di frequenze assolute può essere normalizzata per ottenere distribuzioni relative, esattamente come si faceva con le distribuzioni semplici. Solo che in questo caso noi possiamo normalizzare in tanti modi. E in particolare possiamo normalizzare nel modo, diciamo, l'estensione immediata di quello che facevamo per fare la distribuzione relativa nel caso singolo è di dividere per il totale. Quindi dividiamo tutto per il totale, poi lo possiamo esprimere in percentuale o no, questo secondo se ci piace più il valore fra 0 e 1 o fra 0 e 100, e otteniamo la distribuzione relativa delle frequenze congiunte. Ma noi possiamo anche fare cose diverse, possiamo anche normalizzare ogni colonna, dividendo per il totale di colonna, quindi considerare tante distribuzioni semplici, una per colonna, normalizzate o esperte in percentuale, e la stessa cosa possiamo fare sulle righe, ottenendo delle distribuzioni relative o percentuali di riga o di colonna, che sono molto interessanti da studiare, e vediamo perché. Queste distribuzioni che noi consideriamo, per esempio quelle normalizzate sulle colonne, torniamo un attimo sulla tabella del peso alla nascita, no? Allora, l'abbiamo già fatto in realtà, considerate che tante di queste analisi, anche i grafici, io li ho anticipati per darvi degli esempi che avessero un senso, anziché fare singolarmente. Allora, che cosa succede? Qui abbiamo 742 il nostro totale e qui abbiamo 484. Quindi è difficile confrontare le singole frequenze assolute perché i totali sono diversi. Se noi normalizziamo ogni colonna e la esprimiamo per esempio in percentuale, riconduciamo le caselle all'interno a qualcosa di confrontabile perché il totale diventa 100 per tutte e due e quindi gli ordini di grandezza li possiamo confrontare. Questo è quello che abbiamo fatto in precedenza quando abbiamo fatto i grafici per esempio delle spezzate di frequenze per le distribuzioni assolute e le distribuzioni percentuali. se voi volete fare dei confronti, dovete rendere confrontabili i numeri, quindi se uno un valore diciamo totale è circa il doppio dell'altro, confrontate male, si può però insomma lavorarci. E poi soprattutto non si possono mettere su uno stesso grafico le curve, perché se non sono dello stesso, se il totale non è uguale non riusciamo a confrontarle. Allora, quando io vado a esprimere in percentuale questa colonna, dico che sto calcolando la distribuzione del peso alla nascita condizionato al fatto che la madre non sia non fumatrice. Cioè, in un certo senso ho un'informazione che metto dentro, quindi dico calcolo la distribuzione condizionata del peso per le madri non fumatrici. C'è una specifica. Se faccio la stessa cosa sulla colonna, sulla seconda colonna, ottengo la distribuzione condizionata del peso relativamente alla condizione che la madre sia non fumatrice, e se faccio invece la distribuzione percentuale sulla frequenza marginale, ottengo la distribuzione non condizionata del peso, quindi la distribuzione del peso è bassa, indipendentemente dall'informazione sulla madre, perché l'ho persa facendo la somma. Quindi le distribuzioni condizionate di riga o di colonna ci permettono di confrontare tra loro le diverse righe, e se sono di colonna la condizione è data dal valore che c'è in cima alla colonna, quindi la condizione è data dal fatto che la colonna è la colonna 4 per esempio, quindi sarà condizionata Y uguale Y4. Se invece è di riga, supponiamo che ci blocchiamo sulla riga 5, sarà condizionata alla quinta classe di appartenenza per la variabile X. E questa è una cosa molto interessante per studiare l'andamento di una variabile in funzione dell'altra, perché questo è proprio quello che poi alla fine ci interessa. Naturalmente possiamo avere la distribuzione relativa o la distribuzione percentuale, questo ci, diciamo, lo sapete già, e abbiamo tante distribuzioni condizionate di Y date X, quanti sono le righe della tabella, e tante distribuzioni condizionate di X dato Y, quante sono le colonne. Cioè è quello che condiziona che mi dice quante ne ho. Quindi per esempio ho solo due distribuzioni del peso condizionato all'abitudine della madre, mentre ho un certo numero che non ho contato di distribuzioni del fumo, cioè dell'abitudine della madre condizionato al peso del neonato. Perché io potrei anche avere un neonato che pesa, che ha un certo peso, e dire qual è la distribuzione dell'abitudine al fumo della madre, cioè potrei anche chiedermi, dato che il neonato pesa 100 once, con che frequenza proviene da una madre fumatrice e con che frequenza proviene da una madre non fumatrice. Questo in un qualche modo è quello che si chiama un problema inverso, perché andiamo a cercare la probabilità, probabilità non sapete che, la frequenza della causa dall'effetto in qualche modo, ed è la parte proprio interessante che faremo in seguito. Supponete per esempio, questi sono sempre i ricoveri nel servizio psichiatrico, qui c'è qualcosa, vabbè. Qui prima abbiamo visto la variabile durata del ricovero e età per confrontare gli indici. Questi sono sempre gli stessi dati, poi magari li vedremo anche, li useremo per qualche esercizio. Qui si va a vedere invece se l'esito del ricovero è legato al sesso del soggetto ricoverato. Questi erano ricoverati in un servizio psichiatrico, non so neanche se ci sono più, comunque c'erano. In particolare, poi dopo in seguito approfondiremo questo aspetto, interessava vedere se l'allontanamento vuol dire che il paziente scappava, semplicemente, se l'allontanamento era un esito che dipendeva dal sesso. Questo perché può essere interessante? Perché se si scopre che gli uomini, come hanno più tendenza a scappare delle donne, magari uno aumenta la sorveglianza nel padiglione maschile e la diminuisce quello femminile, o comunque mette in atto dei sistemi di prevenzione diversi a seconda del risultato. Allora, qui avete un campione di 187 ricoverati. Queste sono le frequenze, vedete che qui la classificazione di colonna è relativa al sesso e la classificazione di riga è l'esito. Poi avete le distribuzioni marginali e in questo caso, siccome si voleva vedere che l'esito dipendeva dal sesso, si è utilizzata la distribuzione condizionata di colonna, perché abbiamo usato come informazione sul sesso e visto poi le distribuzioni percentuali dell'esito all'interno delle due colonne. Quindi avete in questa tabella, scritto in modo un po' compatto, le distribuzioni e le frequenze assolute, che sono i numeri fuori delle parentesi, e le frequenze percentuali, in parentesi, di colonna. Infatti vedete che il totale di colonna poi è 100 per questa e per questa. E quindi poi se in un certo senso il nostro interesse è soprattutto su questo esito rispetto a questo, perché poi questi sono esiti poco frequenti e anche un po' occasionali, no? Quindi gli esiti importanti è vedere se il paziente è uscito per dimissioni, cioè regolarmente, o se si è allontanato. E vedete, il confronto è abbastanza chiaro, qui abbiamo una percentuale abbastanza più alta per i maschi e qui abbiamo una percentuale abbastanza più alta per le femmine. Quindi in un certo senso, poi dopo vedremo altre analisi e altri modi con cui si possono rappresentare questi dati.
Sì. Il rapporto di percentuale del totale, in relazione a cos'è? Cioè cos'è la percentuale del totale?
La percentuale?
Il totale, nel senso 28,4% rispetto a cosa?
Rispetto al totale qua, è fatta la normalizzazione sull'ultima colonna, quindi questa è la distribuzione non condizionata e infatti giustamente il valore è un valore intermedio tra questi due. Questa è la distribuzione marginale, quindi significa la distribuzione dell'esito indipendentemente dall'informazione sul sesso. Quindi il 28% dei casi sono finiti con un allontanamento, indipendentemente dal sesso. Però poi sappiamo che per i maschi questa percentuale sale al 33% e per le femmine scende al 22%. Così si legge, diciamo, la tabella. Naturalmente voi sapete che possiamo anche rappresentare graficamente, in realtà voi grafici li avete già visti, per il peso alla nascita, perché si rappresentano per esempio diagramma a barre affiancate, una per ogni riga di diverso colore, quindi questi voi li avete in realtà già visti e sono per esempio questo grafico qua che voi avete già visto in precedenza e questo è un tipico grafico della distribuzione direi percentuale.
Magari
perché sono paragonabili, se no quella azzurra è più alta dell'altra e quindi questo ci permette di vedere che la distribuzione azzurra è un po' spostata sulla destra rispetto a quella rossa per esempio. Ora è interessante anche rappresentare, se noi invece di rappresentare a barre affiancate facciamo un altro tipo di diagramma, andiamo a verificare quello che si chiama il diagramma a nastro, andiamo a verificare o perlomeno a visualizzare in modo diverso la stessa informazione. Per esempio, andiamo subito agli esempi. Se qui rappresentiamo, questa stavolta qui abbiamo rappresentato le diverse classi di peso, esattamente come prima, solo che anziché affiancarle le barre, consideriamo per questa classe di peso quanto contano le madri, cioè stiamo normalizzando al contrario per riga, quindi quanto, che percentuale, data la prima classe di peso, che percentuale di quella classe di peso deriva da madri fumatrici o non fumatrici, così per la seconda, così per la terza, quindi sto facendo quel discorso al contrario, cioè sto normalizzando per riga in quel caso, e voi vedete che sempre di più, man mano che cresce la classe di peso, cioè che il bambino aumenta in peso, sempre di più conta la presenza del rettangolo azzurro rispetto a quello rosso, che mi dà la stessa informazione, cioè per i bambini con peso più elevato sono più frequenti le madri non fumatrici. che è lo stesso tipo di informazione visto un po' al contrario, quello che dicevamo prima. E questo è un diagramma pure molto ben leggibile. Diciamo, è anche interessante vedere che ci sono delle classi di peso molto basso in cui più o meno contano uguale. Questi sono chiaramente i casi estremi, no? Però poi c'è una tendenza da un certo punto in poi, sui pesi normali, diciamo, c'è una tendenza a contare sempre di più per le madri. Questo è la stessa cosa per l'esito, cioè visto nell'altro verso, l'esito e il sesso per le uscite, per gli esiti, vabbè, l'esito e il sesso dei ricoveri psichiatrici, e erano i primi due casi che ci interessavano, perché poi gli altri, per esempio qui avete il 100%, ma in realtà è un decesso di una donna, quindi è poco significativo dal punto di vista dello studio. Quello che a noi interessa è questo, diciamo, questi primi due rettangoli. Una cosa interessante, non so se avete parlato dei dati mancanti all'inizio, perché ce ne sono un certo numero. Ecco, i dati mancanti sono un problema che si presenta spesso ed è abbastanza importante. Si presenta più per gli studi osservazionali che per gli studi sperimentali, in cui sperabilmente controlliamo i nostri pazienti, ma nel caso degli studi osservazionali si presenta abbastanza frequentemente. In questo caso noi potremmo anche cercare di capire che questi sono i dati mancanti, i dati non rilevati. Ora vedete che c'è una perfetta analogia tra il primo caso, cioè il primo rettangolo e l'ultimo sono praticamente sovrapponibili. Questo potrebbe dare un'indicazione che i casi non rilevati in realtà sono quelli, lì sono gli infermieri che rilevavano, no, l'esito, potrebbero essere alcuni, anche quelli casi di allontanamento in realtà. Perché, anche perché per le dimissioni non può non essere rilevato, per il decesso non può non essere rilevato e per il trasferimento pure. Quindi in realtà un'indicazione ce l'abbiamo dal fatto che sono perfettamente sovrapponibili, cioè si comportano, i non rilevati si comportano come questi e non come gli altri, ma d'altra parte i non rilevati che altro possono essere? Cioè per le dimissioni ci vuole un foglio, non può essere non rilevato, per tutti gli altri casi. Quindi possiamo attribuire in questo caso i dati mancanti all'allontanamento, non è sempre così. Però ragionando possiamo recuperare questi dati mancanti. Chi ha detto?
Mario non sai che dentro per dire sì.
No, in realtà un'indicazione di questo genere dovrebbe indicare, questi sono dati molto vecchi, ma insomma se noi stessimo facendo adesso questo studio, un'indicazione di questo genere dovrebbe dare diciamo il suggerimento di andare a intervistare gli infermieri su quei casi e ricostruirli, non è che possiamo attribuirli così, però per esempio se questi qui avessero avuto un altro aspetto, allora poteva essere un misto, alcuni diciamo allontanamenti e altre cose. In questo caso è chiaro che c'è un indizio forte per l'allontanamento, anche perché tutti gli altri casi devono essere registrati per forza, non è che uno può essere deceduto e non è registrato, insomma, chiaramente no. Quindi è chiaro che si tratta quasi al 100% di questi casi qui. Però quando abbiamo, in questo caso non erano neanche tantissimi, mi sembra, i dati mancanti, però voi sapete che se i dati mancanti sono molto pochi, semplicemente li trascuriamo. Non lo so, mi ricordo. Insomma, questi non sono neanche tutti i dati, ne ho presi, il 16%, insomma, non è pochissimo, andrebbe indagato. Diciamo che la regola aurea, chiamiamola così, è che se sono al di sotto del 10%,
ma il tempo ce l'ha,
possiamo trascurare e fare l'analisi sul resto del dataset. Ma
secondo me ci facciamo un
percento, dovremmo cercare di recuperare
che ne tirano più.
Ci sono dei casi in cui supera percentuali anche molto più alte, allora in quel caso in realtà c'è da indagare perché è mancante e cercare di
ricostruirlo. Credi più. Le due e mezzo stavo là. Avranno iniziato da 10 minuti.
Di ricostruire i dati, perché basta che tra l'intervento e i familiari
secondo me ce la
ricostruisce il dato. Quindi per molti studi...